File 21. Pagina 150. Tra i tanti partigiani gettatesi nella lotta clandestina si distinse Savino Rella, operaio originario di Andria, uno dei molti immigrati dalla Puglia approdati nella capitale. Savino, come gli altri giovani della classe del 25, nel settembre del 1943 si era dato alla macchia per non essere arruolato nelle milizie nazifasciste o essere sottoposto al lavoro obbligatorio. Si unì come gregario ai GAP della terza zona, sotto il comando di Carla Capponi e di Giuseppe Venturini. Egli aveva compiti di sabotaggio sulla via Prenestina, di liberazione dei lavoratori coatti adibiti alla costruzione di bunker e difese contro il previsto arrivo degli alleati dalle consolari Prenestina e Casilina. L'11 maggio 1944 venne sorpreso dai nazisti mentre stava operando dei sabotaggi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, arrestato e fucilato in un imprecisato luogo della Prenestina. La sezione Ampi del quarticciolo era a lui intitolata. Ora la targa è custodita dal circolo Ampi di Centocelle Giuliano Sangalli. Anche al quarticciolo forte era la presenza del Movimento Comunista d'Italia, bandiera rossa. Qui operava la banda albanese, forte di 80 uomini, e la formazione Quarticciolo Gordiani, che il 5 maggio ebbe uno scontro a fuoco a Torrenova sulla Tuscolana, che costò la vita al partigiano Rodolfo Cantarutti. Della borgata erano Menotti Morganti, Vincenzo Cacchioni, Ennio Perfetti e i fratelli Michele e Antonio Addario, ricordati in Piazza delle Camelie e a Forte Bravetta, per la vicenda del 26 aprile 1944. In questo, come in altri quartieri popolari e proletari, il movimento unitario ed organizzato della resistenza ebbe nel suo interno, come già accennato, degli elementi marginali anche al di fuori della legalità. L'asportazione dei fili di rame lungo le linee ferroviarie nel quadrante sud-est della città non costituiva solo opera di sabotaggio contro i convogli tedeschi, ma era anche fonte di guadagno nel mercato parallelo, oltre che ambigui come Giuseppe Albano, chiamato il gobbo del quarticciolo dopo la guerra. Questi era incapace di distinguere tra azioni armate patriottiche, vedi l'episodio del Quadraro, alle quali partecipò attivamente, e azioni criminose, come uccisioni, rapine e furti. La sua rocambolesca fuga, dopo essere stato arrestato e torturato dai nazisti in via Tasso, contribuì indubbiamente a farne un eroe di borgata. Dopo la liberazione di Roma, aderì all'Unione Proletaria, un'organizzazione estremistica che lanciava proclami ed appelli rivoluzionari, e quindi in netto contrasto con il nuovo corso democratico della Nuova Italia. Giuseppe Albano spadroneggiò per 6 mesi. Finché, forse bruciato da quelle stesse forze occulte che lo manovravano, venne deciso dalle autorità di porre fine alle sue attività. Il 12 gennaio 1945, 670 carabinieri, 120 poliziotti e 220 fanti circondarono con auto blindato il quarticciolo. Il gobbo sfuggì all'arresto, ne furono effettuati 500, ma 4 giorni dopo fu ucciso da un maresciallo dei carabinieri in via Fornovo, dove aveva appuntamento con il segretario dell'Unione Proletaria Paolo Salvarezza. Ma la repressione delle forze dell'ordine proseguì, soprattutto con l'obiettivo di arrestare i complici del gobbo e quindi sradicare l'azione dei gruppi pronti alla rivoluzione proletaria. Ma i più fidati amici, come Peppe Ergatto ed altri 2 o 3 del quartiere, riuscirono a nascondersi in quella rete di sotterranei esistenti tra Quarticciolo e Gordiani, testimonianza orale. L'operazione del 18 gennaio rappresentò un attacco armato contro le roccaforti popolari del Quadraro, Gordiani e del Quarticciolo. Oltre 13 ore di rastrellamenti e brutalità, condotte in molti casi dagli stessi uomini che avevano coadiuvato i tedeschi nelle loro razzie. In questo clima d'odio anticomunista che aveva caratterizzato tutta l'operazione Corvisieri, avvenne l'uccisione dell'anziano simpatizzante del PC, Arduino Fiorenza. 200 furono i fermati, tutti quelli che di mattino presto aspettavano i camion militari alleati che fungevano da mezzi pubblici. Arduino era un cernitore, uno che poco lontano, nei pressi della Prenestina, cercava nell'immondizia qualcosa da poter rivendere o utilizzare. Un disgraziato, già con qualche bicchiere di bianco in stomaco, che, terrorizzato da quel trambusto, dagli ordini concitati delle forze dell'ordine, si era rifugiato in uno di quegli ambienti che nella piazza di Quarticciolo sarebbero diventati degli esercizi commerciali. Vedendolo fuggire e rintanarsi, gli ordinarono di uscire e lui ripeteva: «Non voglio uscire, non voglio uscire». Poi il dramma, l'assassinio di questo poveretto, Galeotti. Sembra che sia stato trascinato in un sottoscala e freddato da due carabinieri a colpi di mitra. La morte di Fiorenza è rimasta piena di interrogativi, a partire dai rapporti del generale Taddeo Orlando alla presidenza del Consiglio, che davano versioni contrastanti, mentre il giornalista Ugo Zatterin, sull'Avanti del 20 gennaio, ribadiva il carattere politico dell'operazione. Gli eventi del Quadraro. Chi vuole sfuggirci ha due strade, o va in Vaticano o al Quadraro. Eitel Friedrich Mühlhausen, consigliere ambasciata germanica. 1. Il rastrellamento e la deportazione. Come ha scritto Anna Balzarro, il rastrellamento che il 17 aprile 1944 colpisce il Quadraro è un tema che solo raramente viene alla luce nei testi della Resistenza romana e sul quale esiste una documentazione poco omogenea che consente di formulare delle ipotesi più che ricostruire l'evento nel dettaglio. Infatti, la documentazione disponibile risultò fino agli anni Ottanta carente, mentre la ricostruzione minuziosa dell'incrocio tra memoria collettiva e memoria individuale non aveva portato alla luce una cronaca puntuale e attendibile dei fatti. Recenti e approfondite ricerche hanno messo in evidenza i capisaldi storici essenziali e le puntuali testimonianze dei sopravvissuti e dei protagonisti degli eventi del Quadraro. Il conferimento della medaglia d'oro al merito civile e la medaglia d'onore ai reduci deportati sono il segno della riconquistata memoria di questa fondamentale vicenda. Secondo l'ex deportato Sisto 40, il rastrellamento e la deportazione di centinaia di persone del Quadraro da parte nazista ebbe una duplice motivazione, come si esporrà in seguito. Innanzitutto, ci fu un'incauta ospitalità di un soldato tedesco fra le famiglie di via Pietro Cuppari, oggi via dei Ciceri, dove questo soldato di nome Heinrich si spacciava per disertore e familiarizzò con la popolazione di questa strada, al che la sera tra un bicchiere di vino e l'altro si confidavano che essi erano comunisti. Poi l'attentato. Il lunedì di Pasqua, alle 18 del 10 aprile 1944, tre militari germanici, forse austriaci, del comando di Cinecittà furono uccisi nella trattoria da Gigetto, in via Calpurnio Fiamma, all'altezza di via Tuscolana 684. Secondo il rapporto della questura, risulta che tra gli attentatori ci fosse un individuo gobbo con capelli neri e arricciati. Quasi certamente si trattava di Giuseppe Albano, soprannominato successivamente il gobbo del Quarticciolo. L'azione fu rivendicata dalla banda Basilotta del movimento militare clandestino socialista, nei cui elenchi era inserito il nome del gobbo. Fu Franco Basilotta che entrò con un compagno nella trattoria per prendere una gassosa, mentre il gobbo rimaneva fuori. Appena entrato, volse lo sguardo ai soldati germanici seduti ad un tavolo. Costoro forse non erano in grado di identificare Basilotta come partigiano, ma certamente intuirono l'agguato del comando. Cercarono di tirar fuori la pistola, ma il partigiano fu più lesto e scaricò l'intero caricatore addosso ai tre, uccidendoli. Secondo il rapporto di polizia, alla notizia dell'attentato venne emesso un comunicato di avvertimento alla popolazione romana. Furono subito avvertiti i comandi di via Po e di Cinecittà e il locale nucleo della PAI, che effettuarono un rastrellamento a tappeto in un'ampia zona. Durante tale operazione rimase ucciso l'operaio Biagio Giovagnoli, che si era rifiutato di uscire dal rifugio di via di Centocelle 84. All'alba del 17 aprile, uno schieramento composto da soldati della Wehrmacht, paracadutisti provenienti dal fronte sud, membri dell'SS della banda Koch, comandato dallo stesso Kappler, circondò il Quadraro a tenaglia e iniziò una gigantesca retata. Ecco perché venne chiamata Operazione Balena. Abbiamo visto un camion in via Cibele, fermo lì, e stomini che caricavano sopra, e tutte ste donne che strillavano, e i tedeschi le tenevano a bada per non farle avvicinare, coi mitra spianati. E nel palazzotto nostro, che erano sei famiglie, le hanno portati via tutti. Si è salvato uno che prima l'hanno portato via e poi l'hanno rimandato indietro perché gli avevano amputato la gamba. Era figlio di 18 anni, se lo sono portato e il padre l'hanno rimandato a casa. Wanda Prosperi. Lungo via dei Quintili i rastrellati lasciavano dietro di sé bigliettini piegati alla meglio con dei messaggi da recapitare ai familiari. Secondo la questura di Roma le persone coinvolte furono circa 2000 e secondo l'indagine svolta dalla Balzarro, frutto di un'intervista a studio, porta a concludere che i deportati in Germania furono 744, dei quali solamente 104 fecero ritorno. Questi dati divergono da quelli di Sisto 40. Le SS tedesche rastrellano circa 1500 persone, ma nel 1947 andammo a finire nel campo di concentramento di Fossoli, Modena. Perché il 947 anziché 1500? Perché gli altri al di sotto dei 15 anni e al di sopra dei 65 furono rimandati a casa. Nel corso della mattinata gli uomini fermati furono schedati all'interno del cinema Quadraro, ora adibito ad uso commerciale, e poi trasportati negli studi di Cinecittà. Fummo con due trame requisiti portati a Cinecittà in un teatro di posa, numero 10, NDR, 2 giorni e 1 notte. Vidi il giornale d'Italia del 18-19 aprile 44. Il titolo di cronaca diceva: «I 730 del Quadraro saranno portati in Germania a lavorare per lo sforzo bellico contro il bolscevismo. Alfredo Miserocchi deportato». Nel contempo tutto il quartiere si era mobilitato per salvare dal rastrellamento i renitenti alla leva e gli antifascisti schedati. Vano fu il tentativo del parroco di Santa Maria del Buon Consiglio in via Tuscolana, don Gioacchino Rei, di prendere contatto con i prigionieri. Il sacerdote fu addirittura malmenato per essersi dedicato all'assistenza materiale e spirituale dei familiari dei rastrellati. Si è fatto presente il parroco di Santa Maria del Buon Consiglio. Ha detto: «Mi offro volontario io in cambio de...» «Non potete ammazzare tutta sta gente, non potete condannare un'intera popolazione per una sola persona o due». Invece loro non si sono accontentati del proco, bensì ne hanno portati via più di 800 e l'hanno portati in Germania. Raccontava mio padre che mangiavano le bucce delle patate, raccoglievano a gramigna per mangiare. Wanda Prosperi. Dopo qualche giorno i prigionieri furono portati a Fossoli, in varie tappe, tra cui Grotta Rossa a nord di Roma per alcune ore, Terni e Firenze. In questo campo trovammo una marea di gente, ebrei, ostaggi, stranieri e noi politici. Ognuno di questi gruppi aveva un triangolo con un colore che li distingueva. Noi politici avevamo il rosso cucito sulla giacca e sui pantaloni. In più eravamo matricolati. Io avevo il 947 e fui l'ultimo dei romani ad essere immatricolato. La destinazione di questi lavoratori volontari fu Ratibor, Polonia, dove venimmo venduti come schiavi ad un gruppo di una ventina di industriali, secondo le ferree regole dell'organizzazione TOT. Al di là della sua interpretazione puntuale che mette in luce alcune motivazioni della rappresaglia, è accertato che le cause del rastrellamento sono un intreccio tra il bisogno dei tedeschi di reperire manodopera per l'industria bellica del Terzo Reich, giacché la chiamata al lavoro obbligatorio non aveva dato risultati, Mulhausen, e la necessità da occupanti di intervenire con un'azione punitiva contro un nido di vespe, come dichiarò lo stesso console tedesco nelle sue memorie. Comunque, come riferisce Enrico Boldrini, il comando tedesco fu costretto ad ammettere che la rappresaglia era fallita nel tentativo di porre fine alla resistenza romana. Malgrado ciò, Kappler si recò a casa di una sua amante italiana nella mattina del 21 aprile, ad operazione conclusa, ubriaco ed allegro, benché ferito al gomito durante una operazione al Quadraro. Torniamo su don Gioacchino Rei, parroco di Santa Maria del Buon Consiglio, chiamato da Pio XI il parroco delle trincee, in omaggio alla sua missione di cappellano militare nella Grande Guerra e per la quale fu decorato di medaglia di bronzo al valor militare. Il 13 dicembre 1944 la parrocchia pianse la sua perdita perché don Gioacchino venne travolto ed ucciso da un autocarro in quella Roma che si stava allora ridestando dall'incubo dell'occupazione tedesca, cessato soltanto pochi mesi prima, come scrisse un parrocchiano. La cronaca di quell'evento è soprattutto rivolta all'operato del parroco scomparso. La commozione, lo stupore, il rimpianto erano palesi sul volto di tanta gente, anche di quelli dell'altra sponda ideologica, che tuttavia non potevano dimenticare la singolare energica figura di questo sacerdote, che si era prodigato in tutti i sensi a rischio della sua stessa vita per strappare alla rappresaglia militare i numerosi rastrellati del Quadraro, di qualsiasi idea politica, temporaneamente ammassati nei capannoni di Cinecittà, in attesa della deportazione in Germania. L'epigrafe a Don Gioacchino, posta all'interno della chiesa a ricordo della sua nobile figura, si affianca idealmente a quelle apposte il 17 aprile 2001 in via dei Quintili, poi trasferita nel vicino Slargo, e presso il Jean Piaget in via Diana, dopo anni di pressione da parte della cittadinanza democratica verso i responsabili capitolini. Esse ricordano ora al quartiere, insieme al complesso marmoreo del Parco di Monte del Grano, quei tragici eventi della Pasqua del 1944. Il quartiere del Quadraro è stato decorato nel 2004 di medaglia d'oro al merito civile. 2. La Resistenza. Si è visto che una delle motivazioni che costrinsero i nazisti ad effettuare il rastrellamento del Quadraro era costituita dalla necessità di eliminare quel nido di vespe, il radicato antifascismo di questa zona proletaria di Roma. Questa è la principale motivazione, un'azione militare preordinata, tesa a sradicare la resistenza armata in una zona nevralgica della città, De Cesare. È lo stesso Mulhausen che precisò nelle sue memorie che la deportazione fu un'operazione diretta a colpire il Quadraro, il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti. Infatti, nel quartiere operavano fondamentalmente quattro formazioni partigiane: la Banda Rossi di Bandiera Rossa, Movimento Comunista d'Italia, la Banda Il Lavoro del Partito d'Azione, i GAP dell'ottava zona del PC, e la Brigata Socialista Matteotti, con la banda di Basilotta, protagonista tra l'altro dell'uccisione dei tre soldati germanici al Quadraro. Ad evidenziare e a testimoniare l'intensa attività contro i nazifascisti è la memoria di cinque partigiani. Mentre il pittore edile ed ex carrista Giovanni Butera era aderente al fronte militare clandestino di Montezemolo, il muratore Gastone Gori, il ferroviere Goffredo Romagnoli e l'ex aviere Leonardo Butticè erano aderenti della banda Pensiero e Azione di orientamento azionista. Secondo altre fonti erano socialisti della Matteotti. Abitavano tutti al Quadraro. Anzi, Leonardo viveva in casa di Goffredo, in via delle Lateranensi, e si era fidanzato con sua sorella Aida. Da un'accurata biografia effettuata dai suoi concittadini di Siculiana, Agrigento, che si riverbera anche sulla famiglia Romagnoli, apprendiamo che Leonardo era nato nel 21, più giovane di 4 anni del compagno Goffredo. Arruolatosi in aeronautica, era in servizio alla caserma Cavour, proprio quando gli alleati avevano scelto la Sicilia per iniziare la liberazione dell'Europa dal nazismo. E Leonardo ha vissuto a Roma gli ultimi giorni della sua esistenza, cambiando totalmente, tanto che osservando due foto, quella appena arrivata in caserma e quella in possesso della fidanzata Aida, nella prima è un ragazzo, nella seconda è un uomo, maturato da quei drammatici momenti. Il gruppo era stato incaricato di eseguire il rischioso compito del sabotaggio alla stazione di Ciampino, sulla linea ferroviaria Roma-Formia, con il furto di rame. Il giorno dell'arresto a casa Romagnoli, Goffredo fa cenno a Leonardo che era ora di andare. Così Leonardo, indossato il cappotto scozzese che aveva portato dalla Sicilia quando era partito, si accinse ad andare. Aida aveva lo sguardo preoccupato e le disse: «Stiamo andando a comprare le sigarette». Il 15 febbraio, su segnalazione di un delatore che si era aggregato a loro definendosi disertore tedesco, ed aveva presenziato l'organizzazione dell'azione, essi furono sorpresi a trafugare qualche metro di fil di rame che pendeva da un traliccio, subito dopo un bombardamento vicino a Centocelle. Una sentinella tedesca li minacciò col fucile, li arrestò e li fece tradurre in via Tasso, da dove furono spediti alle fosse ardeatine e massacrati. Con quale condanna? Pagina 156.